Ciao guerrieri di luce,
Ciao!
benvenuti in Spiritual Podcast, questo spazio dedicato alla crescita personale, alla spiritualità e alle varie tecniche, pratiche che possono portare a conoscere se stessi. Io sono Josué
E io sono Valerio.
e oggi parliamo del codice dell'anima. Abbiamo deciso di fare queste puntate prendendo ispirazione da dei testi, da dei libri, alcuni scritti da noi, altri chiaramente da autori diversi, e oggi abbiamo scelto un caposaldo, di James Hillman, che appunto è il codice dell'anima.
James Hillman, possiamo dire che è l'allievo di Jung e quindi è un libro che parla di psicologia vera e propria, no?
Sì.
Perché abbiamo scelto questo libro? Proprio per far capire quanto la psicologia possa fondersi con lo sciamanesimo, quanti punti in comune possono avere due discipline che possono sembrare agli antipodi, no? Talmente distante che invece quando si vanno a leggere questi testi si capisce quanti punti in comune possono avere.
Sì, perché effettivamente sia Jung ma anche James Hillman nei loro lavori, nei loro studi, danno grande importanza all'inconscio, inconscio anche come contenitore di figure archetipiche, quindi archetipi che possono essere collettivi, archetipi che invece possono essere personali. E infatti molte pratiche che metteva in atto Jung, ma anche Hillman, consistevano proprio nell'entrare in contatto con questi archetipi, comunicare con questi archetipi, un po' come dal nostro punto di vista insegnano gli sciamani quando vogliono far dialogare l'individuo con parti di sé inesplorate, no? Per cui quello che magari uno sciamano chiama spirito in una visione più moderna, più occidentale, può essere definito archetipo, ma questo non cambia il fatto che comunque stiamo parlando più o meno della stessa cosa. Quindi il mondo dello spirito degli sciamani può essere paragonato all'inconscio, al concetto di inconscio della psicanalisi o di inconscio collettivo. Tant'è che è proprio in quella dimensione, una dimensione chiaramente invisibile, che noi possiamo attingere a delle conoscenze che appartengono all'umanità da tempo immemore, no? E quindi quel famoso inconscio collettivo di cui parlava Jung può essere anche paragonato all'akasha, al concetto di akasha a cui magari stiamo più vicini nei giorni nostri.
Appunto, questo libro che andiamo ad analizzare, di cui andiamo a parlare oggi, si chiama appunto Il codice dell'anima e già dal titolo ci fa capire quanto per la psicologia è importante l'anima e che poi è importantissimo anche per lo sciamanesimo, no?
Esatto, perché lo sciamano guarisce l'anima, guarisce le ferite dell'anima. Per cui abbiamo scelto proprio questo testo perché la visione di Hillman dell'anima, di che cos'è l'anima e perché è importante conoscere il suo linguaggio, conoscere il suo codice per poter esprimere se stessi, per riuscire a manifestare i propri talenti. Allo stesso modo è importante per uno sciamano mettere la persona alla quale si sta dedicando a contatto con la propria anima, in comunicazione con la propria anima, perché a volte, secondo gli sciamani, magari noi tendiamo a smarrirci e quindi a perderci, magari a volte anche sviluppando delle patologie mentali o fisiche, proprio perché ci siamo allontanati dalla nostra anima o magari non stiamo facendo quelle cose che rendono la nostra anima felice, perché come appunto dice James Hillman all'interno del libro, ognuno di noi nasce con una sorta di DNA spirituale, no? Lui racchiude questo concetto nella teoria della ghianda, cioè effettivamente all'interno di ogni ghianda c'è già la quercia realizzata. Però chiaramente non tutte le ghiande diventano querce, e allo stesso modo possiamo dire che gli esseri umani sono più o meno simili. Per esempio, dentro, invento, Valerio ci potrebbe essere l'informazione, la ghianda di Valerio potrebbe essere quella, di essere un grande imprenditore, no? Invento chiaramente. E potrebbe mai riuscire a sviluppare questa caratteristica perché i fattori ambientali che in un contesto di natura vanno riconosciuti appunto effettivamente nei contesti ambientali, quindi il clima, le altre piante vicino, il terreno e quant'altro. In un contesto umano i fattori ambientali sono invece l'educazione, il contesto familiare dove siamo cresciuti e quindi se effettivamente abbiamo avuto accanto a noi dei genitori, delle persone che sono riuscite a farci entrare in contatto reale con i nostri talenti, con la nostra anima e quindi con la nostra missione nel mondo. È chiaro che più siamo vicini e in ascolto della nostra anima fin dall'inizio del nostro percorso in questa terra, più la nostra vita risulta essere abbastanza semplice, tutto accade un po' spontaneamente, ma perché semplicemente ascoltiamo l'istinto, ascoltiamo quello che abbiamo dentro e andiamo incontro a ciò che amiamo veramente. Questa è chiaramente la condizione ideale per ognuno di noi. Però purtroppo non sempre è così, perché magari noi nasciamo con delle caratteristiche, dei talenti, dei doni che non vengono apprezzati o non vengono visti di buon occhio all'interno del contesto familiare nel quale noi viviamo. Per cui è come se durante i primi anni della nostra crescita venissimo continuamente educati nel disconoscere o nel reprimere queste parti di noi che invece sono proprio la nostra ghianda interiore, il nostro codice spirituale, l'unica cosa che può darci la possibilità di manifestare appieno noi stessi. Cosa intendo per manifestare appieno noi stessi? Intendo che ognuno di noi deve avere la possibilità, di esprimere la propria natura. Così come un'aquila sa di essere aquila, non ha bisogno che qualcuno gli spieghi che è un'aquila. Questo perché? Perché è vissuta in un contesto più semplice, meno strutturato, meno logico, dove la parola non esiste il giudizio, tutto è perfetto così com'è. Ed è per questo che gli animali hanno questo istinto così innato, sanno automaticamente quando è il momento di migrare, quando è il momento di procacciarsi del cibo, di andare in amore. Tutto avviene spontaneamente perché tutto per loro è perfetto così com'è. L'uomo ha smarrito questo suo dono che comunque ha per il semplice fatto che ha ceduto al fascino del controllo, il voler controllare tutto, il voler sezionare e studiare ogni cosa, la mente scientifica, la mente razionale, ha tolto la connessione tra mente e cuore e anima e quindi l'uomo di oggi non è più in grado purtroppo di comunicare con la propria anima. Ed è per questo che testi come quello di James Hillman, studiosi come James Hillman, come Jung, oggi sarebbero ancora più preziosi. E noi cerchiamo dal canto nostro di cercare di riavvicinare le persone alla propria anima attraverso una tecnica che proviene dall'antichità, perché proviene dallo sciamanesimo, quindi da una disciplina veramente millenaria, ma che è estremamente utile per guardarsi dentro, per imparare a conoscere se stessi e quindi a comunicare con la propria anima e a conoscere che tipo di ghianda siamo. Sono una quercia, sono un pino, sono un'altra razza. Ognuno è diverso ed è bellissimo così.
Quindi è un po' come lo psicologo, no? Quando sei da uno psicologo con le sue tecniche, cerca di farti bypassare la tua mente razionale per andare nel tuo inconscio, così lo sciamano cerca di farti bypassare la mente razionale con le sue pratiche, che possono essere il tamburo, che possono essere una danza, che può essere un canto. E tante altre tecniche, ma l'obiettivo è lo stesso, è quello di bypassare proprio la mente razionale che non permette di far passare queste informazioni al cuore e quindi usa una tecnica per appunto bypassarlo e arrivare al cuore e ascoltare il cuore, l'anima.
Ed è per questo che in pratiche anche come la meditazione, che sono necessarie per conoscere se stessi, per imparare a guardarsi dentro, a dialogare con la nostra anima, le pratiche come la meditazione si fanno nel silenzio e nell'immobilità, nel qui e ora. Quindi la mente in qualche modo è costretta a zittirsi. Poi chi inizia trova sempre molta difficoltà nello zittire la mente, ma poi piano piano si impara a zittire la mente, che non vuol dire attenzione assenza di pensiero, vuol dire semplicemente assenza di pensiero logico e nascita di pensiero del cuore, di pensiero animico, perché le esperienze che si fanno nel sogno, per esempio, o si fanno nel viaggio sciamanico, si fanno durante le meditazioni, sono esperienze simboliche che ricordano molto anche i miti degli antichi, no? I miti greci, i miti norreni. Accadono delle cose durante i viaggi sciamanici che effettivamente potrebbero essere rappresentate all'interno di testi come quelli di Omero o della
Assolutamente.
mitologia greca in generale. Perché? Perché il linguaggio dell'anima, che è il linguaggio che ognuno deve imparare a comunicare, a conoscere quando inizia un percorso di sciamanesimo, ma anche un semplice percorso di crescita personale, di psicoterapia, il linguaggio dell'anima è un linguaggio poetico, è un linguaggio simbolico, è un linguaggio mitico. Ed è proprio per questo che Hillman spinge il lottore a riconoscere, a cercare di individuare qual è il proprio mito personale, perché ognuno di noi ha un mito e che cosa si
E
intende per
quanto è
mito?
importante il mito
È fondamentale.
nella nostra vita? Si intende un svolgere, se così si può dire, non la non vivere la nostra vita, ma vivere la nostra vita con una storia di un altro. E quindi l'andare a seguire delle linee guida che non sono dettate dal nostro cuore, ma solo da qualcosa che è già precostituito, perché è qui nel tempo. Mi spiego meglio. Può capitare che una persona non riesca mai a avere successo nelle proprie attività perché da piccolo magari ha avuto dei fallimenti e è stato dal padre, dalla madre, dagli insegnanti, è stato additato come una persona fallita, come una persona che non riesce magari a terminare, a portare a termine una cosa. E questo è entrato dentro di noi, dentro quella persona, in maniera prepotente, diventando un vero e proprio mito, un vero e proprio una vera e propria storia. Quindi la persona crede che quella cosa che gli è stata detta da piccolo sia la verità assoluta, e quindi tutte le cose che gli capitano nella vita vanno a ritrovare l'inizio in questo mito, in questa storia. E quindi non riuscirà magari a finire di scrivere il suo libro perché sentirà questa voce nell'orecchio che gli dice: ma tanto non lo finirai, non riuscirà ad avere successo nello sport, nel lavoro e via dicendo. Pensando a questo, mi viene in mente anche una riflessione che ti chiedo anche a te, no? Mi viene in mente gli sportivi, gli artisti, no? Che spesso quando senti le loro interviste e senti parlare, ti accorgi che nella loro vita non è stato semplice l'arrivare, perché prima hai detto è il bello di fare le cose che ci piacciono, è il seguire il nostro cuore. Però poi nella vita di questi artisti ti rendi conto che non è stata, pur seguendo il cuore, non è stato tutto semplice. Però secondo me la cosa importante è che loro hanno continuato a non ascoltare queste voci nelle orecchie, ma ascoltare loro, a bypassare la mente razionale, che ovviamente magari mettendosi seduti a riflettere e utilizzando la mente razionale avrebbero potuto trovare tante cose per smettere. Però riuscendo a bypassare, quindi non vedere quei problemi che oggettivamente nella vita di tutti i giorni potrebbero esserci, sono andati avanti per la loro strada, fino a riuscire a dare frutto a quel semino che era stato piantato prima della nascita, che era dentro di noi, in quella fa la famosa ghianda, no?
Secondo me anche perché quando facciamo quello che veramente ci piace non c'è sforzo, non c'è quella grande fatica che magari si sperimenta quando facciamo qualcosa che non è in linea con la nostra natura, che magari ci può anche riuscire, attenzione, in maniera tecnica riusciamo a fare quella cosa lì, ma non ci dice nulla. E quindi comunque mettersi all'opera in un sentiero che non è no no il nostro può portare a una grandita perdita di energia. E quindi le persone effettivamente non riescono poi ad andare avanti perché non hanno la spinta dell'anima che dice vai avanti, continua. Quindi per rispondere anche a quello che hai detto te, io penso che queste persone che nonostante tutte le avversità che hanno avuto nella vita sono riuscite a tenere duro e andare avanti per la loro strada, è perché innanzitutto sentivano questa connessione fortissima con la loro anima e sentivano di essere nella direzione giusta, ma ancora di più sapevano che per loro non c'era alternativa, cioè loro per forza avrebbero dovuto fare quello, perché quella era la loro natura. E quindi è come l'aquila che dice io posso essere solo aquila, non posso essere altro. E quindi una persona che nella propria ghianda c'è scritto che deve essere non so, un campione di Formula 1, invento, o un avvocato, o un commerciante. Può fare solo quello per trovare gioia, per trovare soddisfazione. E alla fine lo scopo ultimo della nostra vita, di ognuno di noi, è quello di trovare gioia e soddisfazione. Se noi non viviamo nella gioia, se noi non viviamo nell'autorealizzazione, cosa trasmettiamo agli altri? Che energia, che nutrimento diamo alle altre persone in termini di quello che abbiamo dentro? Frustrazione? Non diamo un grande contributo. Insegniamo forse che nella vita ciò che conta è semplicemente sacrificarsi nonostante tutto e quindi mettere da parte i propri sogni per sacrificarsi, per portare a casa la pagnotta, per dirlo in maniera proprio semplice. Questo non è un insegnamento degno di nota, perché è un votarsi al martirio, cioè io accetto a rinunciare a me stesso, a quelli che sono i miei doni, i miei talenti, perché ho sposato un sistema che mi ha fatto credere che le cose si possono fare solo in un determinato modo, ma è una bugia. Perché quanti esempi abbiamo nel mondo di casi invece anche con effettivamente di partenza poche chance, personaggi che però hanno raggiunto dei livelli di successo incredibile. Questo è accaduto perché loro hanno creduto più a loro stessi, più alla loro anima, piuttosto che alle voci dei genitori, degli insegnanti, degli amici e
Quindi
quant'altro.
potremmo dire che sono riusciti a cambiare il loro mito.
Sì. Sì, perché il mito è un qualcosa che abbiamo di default, cioè ognuno di noi ha un mito da portare in scena nella vita, ed è molto connesso alla nostra ghianda, quindi al nostro codice spirituale, al codice dell'anima. Però non sempre noi diventiamo consapevoli di questo mito e quindi accogliamo i miti che ci incollano addosso magari i
Che
nostri
sono anche
genitori.
miti sociali, no? Dei ruoli sociali, perché ovviamente una persona che nasce in un certo ambiente, faccio un esempio, uno che nasce in una famiglia di medici, mi è venuto medici, perché ovviamente te sei figlio di medici, non solo da una parte medici e da una parte architetto, ma diciamo figli di medici, in cui ci si aspetta che il figlio percorra alcuni che si comporti come un figlio di un medico, no? Ma nello stesso tempo che magari percorra una strada nella medicina, proprio perché il mito del padre si tende a ripassarlo a quello del figlio.
Sì, e infatti parlando della mia storia personale, io effettivamente mio padre, essendo medico, voleva proprio il figlio maschio perché per lui era importante che il figlio maschio portasse avanti la sua attività. Quindi il medico poi a un certo punto doveva diventare il figlio maschio della famiglia, cosa che poi così non è stata perché io non ho mai sentito l'attitudine a fare il medico perché mi sono sempre di più dedicato alla letteratura, all'arte, alla bellezza in generale, cioè avevo un animo più artista. Mia sorella invece che era femmina, però guarda caso, e questo secondo me è stato un grande insegnamento per mio padre, è stata lei che fin da piccolissima ha sentito la vocazione di diventare medico. E quindi è giusto che alla fine abbia fatto lei il
Proprio
medico.
perché sentiva la vocazione, quindi
Sì.
era il suo mito,
Era il suo
diciamo.
mito, cioè per lei.
Perché nella vita di tutti i giorni possiamo vedere un sacco di persone che magari hanno seguito il mito di un'altra persona e poi non sono riusciti a avere gli stessi successi. Mi vengono in mente tantissime famiglie ricche, no? Di imprenditori, che magari il padre è stato un grandissimo imprenditore e poi ha voluto a tutti i costi il figlio che prendesse le redini dell'azienda. Il figlio magari voleva fare altro, però poi si è fatto convincere, ma poi i risultati non sono arrivati perché ovviamente non era la tua strada. Quindi te puoi avere tutti gli aiuti di questo mondo, ma se non è la strada del tuo cuore, ovviamente è più difficile arrivare al successo
Ma è più
e star
difficile,
bene.
è una grandissima fatica, è un
Perché poi tra
grandissimo.
successo e star bene sono due cose separate, perché magari riesci anche, seguendo il mito di un'altra persona, ad avere successo, avere soldi, avere fama, avere quello che vuoi. Però poi bisogna vedere se sei anche felice, perché la felicità non viene tanto dalle cose materiali, che sono un qualcosa di extra, di contorno, ma la felicità viene se fai quello che senti nella tua anima, quello che senti che l'anima ti dice di fare.
Sì.
Allora, se sei già felice dentro di te, i soldi, tutte le cose esterne ti danno ancora più felicità, ma se te non hai felicità all'interno, perché non stai seguendo la tua strada, è ovvio che tutte le cose esterne sono esterne, non ti daranno mai la felicità. I soldi, quante persone vediamo, no? Che sono piene di soldi, ma poi sfortunatamente o si drogano o si suicidano,
Si
si
autodistruggono.
autodistruggono. Perché? Perché avevano tutto, ma non avevano la cosa più importante, la felicità dentro di loro.
Noi abbiamo anche ideato un percorso, ci siamo ispirati proprio al testo di James Hillman, Il codice dell'anima, abbiamo creato un nostro corso che mette all'interno delle tecniche sciamaniche che abbiamo chiamato nello stesso modo, perché attraverso il viaggio sciamanico insegniamo proprio alle persone a comunicare, a dialogare con la propria anima e anche a fare una lettura dell'anima. Che cos'è una lettura dell'anima? Una lettura dell'anima è ricevere un'immagine, una visione da parte della nostra anima che potrebbe mostrarsi all'interno del viaggio sciamanico come un archetipo particolare. E quindi non so, io potrei fare l'esperienza di andare a scoprire l'immagine della mia anima e trovare in quest'immagine la rappresentazione di un sacerdote o di un guru, no? E questo potrebbe già racchiudere all'interno tutte le informazioni che mi mostrano la mia missione nel mondo. Oppure potrei vedere, non so, invento, una ballerina, o qualcuno che fa delle acrobazie. Allora quello potrebbe suggerirmi che ho bisogno di muovere il corpo, che la mia missione è esprimere bellezza, esprimere me stesso attraverso la danza. Questa potrebbe essere un'altra interpretazione. Quindi tutte queste immagini che andiamo ad evocare e che possono venire a noi attraverso il viaggio sciamanico sono immagini che utilizzano il linguaggio dell'anima, quindi il linguaggio simbolico, il linguaggio poetico, il linguaggio mitico, ma sono immagini di grande potere perché svelano delle parti di noi, ci parlano di noi, dei nostri doti, delle nostre doti, delle nostre qualità, e che quindi se ci siamo smarriti, se non sappiamo chi siamo e ci rendiamo conto di, che stiamo facendo una vita che non ci corrisponde, che non ci piace, che ci rende infelici, a maggior ragione è importante fare un percorso che ti alleni, che ti insegna a comunicare con la tua anima.
Hai parlato di immagini archetipiche. Perché spesso è così difficile comprendere queste immagini? Ovviamente che invece dovrebbero darci molte più informazioni, perché il linguaggio ha dei limiti strutturali, mentre un'immagine è un libro aperto. Da un'immagine si può risalire a una storia, però perché è così difficile all'inizio comprenderlo?
Perché l'immagine ha un potere enorme e questo lo possiamo vedere nell'arte, nei quadri, che chiaramente ognuno di noi interpreta e percepisce in base al suo background, al suo bagaglio culturale, al suo contesto sociale. Cioè, io guardando il quadro della Monna Lisa posso avere dei pensieri, delle ispirazioni, o posso ricevere anche delle informazioni, o posso farmi un'idea di quel tipo di pittura in base anche a chi sono, a cosa ho studiato, a qual è il mio bagaglio culturale, il mio contesto sociale in cui sono vissuto. Ma lo stesso quadro, magari se tu lo fai vedere a un aborigeno dell'Australia che non l'ha mai visto in vita sua, potrebbe percepire tutt'altre cose. Quindi ogni immagine, ma l'arte in generale è magia. Purtroppo l'uomo cerca sempre di svilire, di diminuire il potere dell'arte, come attraverso l'analisi. Torniamo sempre lì, attraverso lo studio analitico, cercando di sezionare ogni cosa. Allora questo proviene da questa corrente artistica, qui c'è l'influenza fiamminga, qui c'è l'iperrealismo, bla bla bla. Tutta una serie di concetti che alla fine tolgono anima all'immagine. Io non ho mai amato la critica in generale e infatti non mi piaceva storia dell'arte quando la facevo all'università, non perché non mi piaceva l'arte, ma perché non mi piaceva il modo in cui veniva vista, la lente attraverso la quale veniva vista. Perché secondo me un quadro è un dono di enorme potere che ti può muovere delle corde dentro potentissime, ma se tu lo osservi con gli occhi della mente e che quindi attraverso il testo di storia dell'arte, non potrai più usare quel potere, l'avrai distrutto, ma hai fatto tutto da solo. E quindi per rispondere alla tua domanda ti dico questo: le persone hanno difficoltà a riconoscere il potere delle immagini, al potere degli archetipi, perché sono state educate fin da quando hanno iniziato la scuola a analizzare, criticare, visezionare ogni aspetto dell'espressione umana, che sia una poesia, che sia un quadro, che sia un film. E quindi non ti lasci più stupire, il bambino non lo fa, il bambino si lascia stupire, si lascia meravigliare e magari un'immagine semplicissima gli crea un'esplosione di emozioni dentro che un adulto non può provare, per questo motivo.
infatti l'utilizzo della mente razionale ci fa perdere tantissime emozioni, proprio perché ci perde quell'anima. Spesso magari invece sono le emozioni quelle più forti che ci danno il vero linguaggio, no? Prima abbiamo detto quanto è difficile comprenderlo, ma è difficile comprenderlo perché non siamo più abituati, ma è la cosa più naturale di questo mondo, perché quando siamo davanti a un bel paesaggio abbiamo delle emozioni che non riusciamo a tradurle in parole, tanto che spesso lo diciamo anche, non ci sono parole per descrivere questa cosa, proprio perché le emozioni sono più forti delle parole. Però la nostra società, proprio perché sa quanto forte è il potere del cuore, non vuole che lo utilizziamo e quindi ci fa tutto deve essere bypassato, filtrato, messo dentro la lavatrice della mente, tutto deve essere sezionato e poi al cuore arriva senza anima.
Il potere delle immagini lo può conoscere anche chi magari utilizza i tarocchi, no? Che sono a tutti gli effetti degli archetipi, ma rappresentati a livello artistico. Quindi le persone quando iniziano a studiare la cartomanzia, il limite più grande che devono, secondo me, superare è quello di abbandonare quello che viene scritto nel manuale che ti insegna come interpretare i vari archetipi, quindi come interpretare l'appeso, come interpretare l'imperatore, come interpretare le stelle e così via. Perché quelli sono effettivamente delle limitazioni. Andrebbero accolte queste spiegazioni come una sorta di linea guida e poi dimenticarle.
Ma infatti, leggere le carte, sapendo a memoria il libricino allegato o un qualsiasi libro di cartomanzia, non serve a niente, non saprai mai leggere le carte perché utilizzerai solo una mente razionale quando invece le informazioni devono arrivare dal cuore. E quindi è
Sì.
giusto sapere, avere una linea di base e sapere che cosa a livello archetipico quelle lame indicano, quegli archetipi indicano, ma poi sono le informazioni che ti arrivano a te al cuore che devono venire fuori.
E quindi quelli che realmente sanno utilizzare i tarocchi o altri oracoli in maniera veramente efficace e utile sono quelle persone, dal mio punto di vista chiaramente, che comunicano con questi archetipi, quindi hanno un approccio più sciamanico, fanno una stesa contemplano queste immagini ed è come se ognuno di questi archetipi iniziasse a dirgli qualcosa. E questo qualcosa è una canalizzazione, vuoi o non vuoi, e quindi che cosa sono i tarocchi? Che cos'è l'arte in generale? Semplicemente un ponte tra il mondo ordinario e il mondo dello spirito. E quindi è per questo che alcune persone hanno la sindrome di Stendhal davanti a un'opera d'arte, perché vengono trasportate nel mondo dello spirito, vanno in uno stato alterato di coscienza. Ma perché è successo? Perché in quel caso non c'è stato il tamburo a portarti. È stata l'immagine stessa e quindi l'arte a condurti là. È per questo che io dico ogni sciamano, per forza è anche un artista, per forza un artista, un cantastorie, un musicista, un poeta, è un artista perché puoi solo essere un artista per poter comunicare col mondo dello spirito, dal mio punto di vista.
Sì, poi è una riflessione importante da fare, no? Sul potere delle immagini, che è vero, noi non siamo abituati a comprenderlo proprio per questa cosa, perché le immagini bypassano la mente razionale e quindi non siamo in grado di comprendere perché arrivano direttamente al cuore. Ma non le utilizziamo noi, ma nella società il potere dell'immagine viene utilizzato, tutta la
Certo.
pubblicità è legato al potere dell'immagine proprio perché questi simboli, questi archetipi, bypassano la mente razionale, arrivano direttamente al cuore e quindi siamo portati a fare delle scelte inconsapevolmente a livello mentale.
E per tornare al concetto di mito personale, ognuno di noi ha un mito che deve in qualche modo portare in essere in questo teatro della vita. E come dicevamo prima, molto spesso questo mito è stato modificato, c'è stato un cambiamento di narrazione interiore, perché è stato forse soppiantato dal mito di un genitore, quindi quello che si aspetta un genitore da noi, e quindi magari noi che siamo delle anime avventurose che amano viaggiare, amano esplorare, si ritrovano ingabbiati in un'azienda familiare che è in quel luogo, in quel posto statico, e che magari da 100 anni la famiglia ci lavora all'interno. Quella è una gabbia per l'anima. È chiaro che la mente razionale direbbe, dice dentro di sé, ma questo è un lavoro sicuro, io non posso che accoglierlo, non posso che farlo mio, è l'eredità della mia famiglia, dei miei genitori. È vero, ma puoi fare la scelta di mettere da parte la tua anima, con la consapevolezza però che questa scelta avrà un prezzo molto alto, ovvero la tua infelicità.
Quindi il compito è quello di andare a capire che mito abbiamo inglobato in noi e una volta che
Il
l'abbiamo.
compito è conosci te stesso.
Esatto. E quindi una volta che abbiamo individuato i miti che stiamo rappresentando nella nostra vita, possiamo cambiarli o ormai abbiamo assorbito quel mito da piccoli e ce lo portiamo avanti per tutta la vita?
No, li possiamo cambiare, però chiaramente per riuscire a farlo bisogna seguire un percorso trasformativo e quindi necessariamente o fare un percorso di psicanalisi o utilizzare le tecniche sciamaniche che ci permettono di entrare in contatto con le parti più profonde di noi. Dal mio punto di vista, la metodologia sciamanica è molto più immediata, perché tu vai subito in uno stato di espansione della coscienza, vedi subito il problema e inizi già ad agire per la trasformazione. La modalità, della psicanalisi, la psicoterapia, passa tutto dal livello della mente e quindi la mente razionale è un po' un filtro, un limite ed è per questo che molti percorsi di psicanalisi durano 10 anni, 20 anni o di più, perché è molto più lento il procedimento se tutto deve passare prima dalla mente, tutto deve essere ragionato, pensato. Gli sciamani dicono non devi pensare, devi sentire. Quindi senti il problema, non me lo raccontare, non mi dire mi ha fatto questo, mi è successo quest'altro. Sentilo, dove lo senti nel corpo? Nella pancia, che colore ha? E gli dici un colore, che consistenza ha? E metti subito la persona in relazione con la vera natura spirituale di questo blocco che avverte dentro di sé. Ma è chiaramente se tu inizi a definirlo con la parola attraverso la mente razionale in qualche modo lo perdi di vista, ti sfugge, non riesci più a riacchiapparlo perché non lo stai vedendo per quello che è in realtà.
Una cosa che secondo me è importante specificare è che lo sciamanesimo e le pratiche spirituali non sono un sostitutivo delle cure mediche tradizionali, cioè per noi la visione sciamanica è un interagire, un integrare le due medicine, cioè la medicina tradizionale ovviamente cura il corpo, lo sciamanesimo cura l'anima e quindi andando a curare il corpo e l'anima a 360 gradi utilizzando le due tecniche, le due medicine insieme, quella è la vera guarigione spirituale per noi, sciamanica, che non è solo lavorare sullo spirito, ma unire le conoscenze.
Perché purtroppo si tende a fare degli schieramenti, no? Quindi o si fa tutto in maniera supernaturale, quindi attraverso tecniche alternative che possono essere, non so, lo sciamanesimo, il
Sì, certo.
reiki, oppure si fa tutto in nome della scienza. Invece in realtà il grande vantaggio è proprio quello di poter attingere a più conoscenze, no? E quindi è chiaro che ci può essere un momento in cui effettivamente ho bisogno di un intervento chirurgico perché ho un problema oggettivo e ho bisogno che quel problema venga sistemato a livello chirurgico e quindi avrò bisogno di un medico che avrà fatto un percorso, un uomo di scienza, ma nulla toglie che io quella stessa operazione la posso affrontare facendomi affiancare da uno sciamano, per esempio, o da un operatore spirituale che mi aiuta a comprendere il motivo di questa prova, che mi aiuta a comprendere perché il mio corpo in qualche modo mi ha voluto comunicare qualcosa attraverso una malattia, attraverso un disagio.
Io, Giosuè, spero che in questa chiacchierata abbiamo un po' suscitato curiosità alle persone che sono arrivate fin qua, no? A vedere il nostro video su questo testo, che è un vero e proprio cult, quindi un testo che è consigliato di leggere a tutte le persone che sono interessate, ovviamente, a questi tipi di argomenti.
Sì, e diciamo che è anche un testo da abbinare per chi volesse fare il nostro percorso sciamanico che si intitola proprio come il libro, Il codice dell'anima, che ricordo è un percorso che serve proprio a guardarsi dentro, a conoscere se stessi e a imparare finalmente a dialogare con la propria anima per comprendere la natura di chi siamo, per conoscere la nostra ghianda personale. E quindi sì, diciamo che chi fosse interessato può trovare anche questo percorso sciamanico nel nostro sito josuestavros.it.
Quindi possiamo a questo punto salutarli chiedendovi di lasciare un like, di lasciare un commento, di condividerlo. Per noi è molto importante perché ovviamente più like ci lasciate, più volte condividete, più ci facciamo conoscere agli altri. E siccome YouTube non ama molto questi argomenti, ci aiutate a far girare il video ovviamente con gli algoritmi.
Poi vi ricordiamo che Spiritual Podcast è presente anche su altre piattaforme in formato audio. Nasce chiaramente come un video podcast, ma c'è anche la versione audio per chi volesse ascoltarlo magari in macchina, su Spotify o su altre piattaforme. Noi vi ringraziamo per l'attenzione. Se vi è piaciuto, appunto, lasciate un like, un commento e noi ci vediamo al prossimo video, al prossimo podcast.
Ciao!